Continuiamo e finiamo per quest'anno il nostro percorso sul Seguimi. E ci accompagna la lettura di questo Vangelo, che guardate che per gli sposi è una bomba. Per gli sposi è una bomba. Quel "poi vieni e seguimi". E il titolo di oggi è "Direzione per cuori forti". Adesso io non so come andiamo, se sono forti o meno, però direzione per cuori forti. Ci facciamo accompagnare dalla parola di Dio, dalla presenza di Gesù e dal proprio coniuge, perché questo è il motivo per cui vogliamo vivere questo momento, vivere questa domenica. Allora partiamo dalla parola. Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettatosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: "Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?" Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre." Egli allora gli disse: "Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza." Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: "Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi." Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, perché aveva molti beni. Cosa da dire questa parola? E guardate come questo Vangelo entra nella vita di ognuno di noi, non solo a livello personale, ma anche come coppia. Poi vieni e seguimi. Poi vieni e seguimi. Cosa dice oggi a una coppia? Cosa dice a noi due? Vieni e seguimi. Venite e seguitemi in questo. Guardate, seguire Gesù significa innanzitutto entrare in una comunione, diciamo così, soprannaturale con Lui. Entrare dentro una relazione che va oltre la vita normale che stiamo vivendo. Guardate, la presenza di Gesù puoi anche, diciamo così, non accoglierla. Cioè, possiamo vivere il nostro legame, benissimo, ma non accogliere quella relazione altra, cioè quell'esperienza che possiamo fare con la presenza di Gesù, cioè con la presenza di Dio, con il divino che è in noi. Certo che continuiamo a crescere, perché quanti anche nel non seguire Gesù in questo, sia come uomini, sia anche come donne. Certo che ci si avvicina a Dio in questo, anche perché quell'esperienza uomo-donna chi l'ha creata? L'ha creata Dio in questo, no? Però guarda come entrare in un legame particolare con Lui, cioè seguire Lui, significa coinvolgere il divino che è già dentro di noi. Guardate, questa è una scoperta fondamentale. Fondamentale, perché lasciarsi coinvolgere dal divino che è già dentro di noi. Prendo queste frasi dall'Amoris Laetitia di Papa Francesco all'ultimo capitolo, nono capitolo in questo. Ci aiuterà per questa meditazione. Cioè fare in modo che il divino che è dentro di noi possiamo seguirlo. Ma ti rendi conto che la persona che è accanto, quell'uomo che è accanto, quella donna che è accanto, non c'è solo lei o lui, ma c'è anche presenza di Dio. È impressionante, o no? Perché dal modo con cui la guardi, la tocchi, le parli o le straparli, sia riferito a lui o a lei, c'è presenza di Dio. Guarda come il Papa in questo ci viene a sottolineare tantissimo, tantissimo di questo e dice: oggi possiamo dire che la Trinità è presente nel tempio della comunione matrimoniale. Guardate che la Chiesa ha un grande rispetto per voi coppie, forse noi non ci crediamo abbastanza. Forse anche noi preti non ci crediamo abbastanza, ma c'è un rispetto enorme perché Tempio della comunione, tempio e presenza di Dio in noi due. Perché? Perché creati a immagine e somiglianza, cosa vuol dire? Che Dio si gioca attraverso e in quel legame lì, attraverso e in quel legame lì. Quindi ogni coppia è chiamata a scoprire il divino che è in loro. Perché? Perché appartiene alla vostra identità. Guardate che è impressionante. Così come per me sacerdote. Io sono chiamato a scoprire come il Signore vuole operare. Vuole operare attraverso chi sono. Anzi, sono io che devo dargli spazio a Lui. Ma in che modo anche voi coppie siete chiamati a dargli spazio perché Lui possa operare attraverso voi due? Cioè non è il fatto di accogliere la presenza di Gesù e seguire Gesù un favore che facciamo a Lui. No, no, è proprio il contrario. Siamo noi che diamo lo spazio a Lui perché possa operare attraverso di noi. Che significato e che dignità ha ogni coppia in questo? Guardate, il fatto già di pregare o di pregare insieme è proprio fare emergere questo, l'esperienza di Dio in noi due, ciò che abbiamo dentro. Guarda, allora questa esperienza qua significa il seguire Gesù, non porta la coppia chi siamo a vivere in modo diverso la propria quotidianità o a vivere in modo diverso la propria normalità nelle cose che facciamo. Anzi, ne diamo un gusto e una maniera diversa. Guarda, spesso, parlando con voi sposi, capita di dire sempre un po' l'obiezione, no? Nel seguire la presenza di Gesù oppure nel fare la sequela, no? Cioè, vogliamo seguirti Gesù. Spesso si sente dire, ma guarda, io non ho tanto tempo, quindi non riesco. Oppure, sono troppo occupata in questo, non riesco. Ci sono troppi problemi, troppe corse da fare, troppe cose da fare. Sai, i miei figli, sai, ti occupano, ti prendono tempo in questo. Oppure, con quel marito lì, cosa vuoi fare? Con quella moglie là, guarda, lascia perdere in questo. Te ne accorgeresti anche tu, ecco, quante volte, in questo. Oppure il lavoro, cioè, come se fossero degli ostacoli a scoprire che c'è una presenza di Dio, che c'è una presenza di Gesù in noi che siamo chiamati a seguirla. Invece no, è proprio nella nostra normalità, nella propria quotidianità che noi siamo chiamati a seguirlo. Guarda, la presenza e il seguire Gesù nella nostra normalità e nella nostra quotidianità, cosa fa? Che cosa produce in questo? Produce che Gesù viene a illuminare e anche a unificare tutta la vita familiare. Diventa un valore aggiunto la presenza di Gesù in una coppia. Diventa un valore aggiunto, cioè un dono, un qualche cosa che ci ritroviamo di più e meglio, il seguire Gesù all'interno della nostra coppia. È una sfida questa, quello del seguire Gesù. È una sfida anche per i preti, perché non è così scontato anche come sacerdote di dire Gesù io continuo a seguirti, Ma non è così scontato anche come coppia, quel giorno in cui vi siete sposati davanti a quell'altare, dire io continuo a seguirti. Cosa vuol dire? Sforzarsi, impegnarsi? Cosa vuol dire in questo? Allora, in questo, sentite Papa Francesco cosa dice? Guardate che Gesù viene a illuminare e unificare tutta la vita familiare. Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, cioè a seguire Gesù, egli unifica e illumina tutta la vita familiare. Qual è la sfida? La sfida è che la presenza di Gesù è in casa nostra. La presenza di Gesù è in casa nostra e viene a illuminare e a unificare tutta la mia vita. A chi allora mi devo rifare? Al fatto che Gesù è presente nella nostra coppia. Avete presente il lumino rosso che c'è in ogni chiesa? Che dire, quando tu entri in chiesa, no? C'è il lumino vicino al tabernacolo, no? E dici, guarda qui vuol dire che c'è presenza di Gesù. Qui c'è questo segno. Ma che lumini siete voi? Che lumini siete voi? Poi ogni tanto quella candela va su e giù, no? Un po' spentarella, un po' va su, un po' giù. Ma guardate che l'esperienza del sacramento del matrimonio è riconoscere che c'è presenza di Gesù nella nostra vita, anche se in questo momento stiamo facendo baruffa, anche se in questo momento ci lanciamo di tutto, ma lui continua a essere presente e viene a illuminare e a unificare la nostra vita, la propria vita di coppia. Pensa un po', la presenza, sempre, prendo sempre le parole del Papa in questo, perché è illuminante cosa da dire alle coppie. Dice, la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta. Cioè, potete non tenerne conto, non aver voglia di farne conto, di non curarvi assolutamente, però la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta. Non in quella del vicino di casa, ma nella mia famiglia. Non in quella che, di quello lì che è più santo, perché a volte lo senti dire, ma loro sono più santi in questo. Oppure o in quello che è più bravo, o in quelli che si capiscono di più. Guarda, no, abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, le sue lotte, le sue gioie e i suoi propositi quotidiani. Guardate che la consapevolezza di questo ci dà una sequela, cioè un seguire Gesù in modo diverso. E allora la presenza di Gesù, se la scopro pian pianino, certo è un cammino, è una meta. Sono dei passi che facciamo in questo, però sappiamo dove andare, sappiamo dove andare. Quindi la presenza di Gesù illumina, dona la verità più profonda del mio coniuge. Guarda che è impressionante. Cioè, la prima cosa che illumina la presenza di Gesù, cos'è? Cos'è? Illumina la verità più profonda su mia moglie. Illumina, come se fosse un bel faro lì, illumina la verità più profonda di tuo marito. Quando? Quando ognuno scopre, sempre prendo le frasi del Papa, ma mi ha aiutato tantissimo, guardate, questo capitolo 9 dell'Amoris Laetitia. Quando ognuno scopre che l'altro non è suo, ma ha un proprietario molto più importante, il suo unico Signore. Guarda che quell'uomo che è accanto non è tuo, Quella donna che è accanto non è tua, ma è di Gesù, ma è di Dio. Guarda, il fatto che appartenga a Lui, il fatto che sia suo e tu lo accogli come un dono che il Signore ti ha messo e il Signore ti ha dato, hai uno sguardo completamente diverso. Ci litighi? Bene, perfetto, continuate, però ci litighi in modo diverso. Hai una maniera diversa di vedere le cose. A me è piaciuto questa scenetta qua che, guardate, non so se ve l'ho già detto, una volta c'era il papà e la mamma e c'era il figlio che faceva forse quinta elementare, quindi era già quinta elementare, prima media, no? E diceva a sua mamma, no? Questa è la mia mamma. E il papà che lo provocava, No, lei è la mia donna. Non è la tua mamma, è mia. No, è mia mamma. No, no, è la mia donna. Ha scelto me, non ha scelto te. No, non è vero, non è vero. C'era la moglie. Sta zitto, piantala lì, che qui viene fuori una baruffa, eccetera. Come per dire, guarda che è vero per certi versi, è vero. Però guarda che quella donna lì che hai accanto, quell'uomo lì che hai accanto, non è tuo. Non è tuo. Ma appartiene e di Gesù. Allora tutto prende significato da ciò che si fa per lui o per lei. Ti cambia la vita, o no? Il significato che tu gli dai è quello che tu fai per lui, che tu fai per lei. Guardate, l'amore di Gesù, l'amore di Dio, sempre il Papa, si esprime attraverso le parole vive e concrete con cui l'uomo e la donna si dicono il loro amore coniugale. Cioè, ciò significa che per un marito oppure per una moglie, io sono chiamato a esprimere l'amore verso il coniuge, a esprimere quell'amore di Gesù nei suoi confronti, cioè a restituire a quell'uomo lì e a quella donna lì la qualità di quell'amore che è suo. È impressionante, Come trattiamo la presenza di Gesù in casa nostra? Punto interrogativo. Come trattiamo la presenza di Dio in casa nostra? È molto concreto sto discorso, Perché se noi, il rischio nostro, sapete qual è? È quello di fare delle, di vivere il cristianesimo come un'esperienza culturale, cioè ho una cultura, so qualche cosa legato a Dio, ma no, sei chiamato proprio a tradurlo nella realtà, a tradurlo nella concretezza. Ma cosa significa per me tradurlo in gesti concreti? La presenza di dire, guarda, appartiene a Gesù e io sono chiamato a dire di quell'amore lì, dandogli il mio amore, facendoglielo scoprire attraverso le mie discussioni, ma attraverso anche le tenerezze, le coccole che gli posso dare e dire, attraverso gesti concreti. Quindi, il riconoscere che mio marito sa qualche cosa di Dio, che mia moglie ha qualche cosa di Dio, e forse io non ho ancora scoperto, ma nel modo con cui io sto capendo che e vado al succo di quello che il Signore ha messo nella nostra vita e nel nostro stare insieme. Cioè, la presenza di Dio opera, c'è niente da dire. Non ci crediamo fino in fondo, ci fermiamo in superficie, ma quanto e come tante cose le ho scoperte riconoscendo e dando significato in un orizzonte di Dio nelle cose che sto facendo come coppia e nel modo con cui stiamo andando avanti. Guarda come il Gesù è presente negli sposi e vuole essere con loro e continuare la propria missione, tanto che quello che vivi alla fine non si ferma in casa tua o nella tua coppia, ma lo vai a esportare fuori. È particolare questo, eh? Cioè, questa esperienza di questo amore alla fine non è, produci molto di più amore di quello che consumi, diciamolo in questi termini qua, perché a cominciare da chi ti sta accanto, i figli pescano di questo, pescano. Prova a dare un buon cibo ai tuoi figli, questi crescono col palato fino o no? E sanno riconoscere anche se è una cosa buona o non buona. Prova a dargli robaccia, come va a finire? Quanto e come l'esperienza anche, in questo la comunità ha insegnato tantissimo. Ha insegnato tantissimo, non solo ai figli, ma ai genitori, o no? Quanto e come da quell'esperienza di tuo figlio, noi genitori siamo cambiati. Forse non è cambiato lui, vabbè, ma siamo cambiati noi. E guarda come questa esperienza qui del nostro cambiare ha prodotto una maniera diversa nel modo con cui ci guardiamo noi due, ma anche facciamo le cose anche nei confronti per gli altri. Come per dire, la nostra famiglia non è fine a noi stessi, non si chiude tra di noi, ma è ben più ampia. Noi bruciamo non per consumarci, ma per scaldare qualcun altro. Sarebbe interessante chiedersi, ma noi due nell'esperienza che viviamo, nella voglia o nel nostro essere fermi e per dire adesso vai, in che modo e in che forma stiamo scaldando qualcuno? Guardate che è presenza di Gesù in questo. Seguire Gesù significa che il mio matrimonio fa bene a qualcun altro, non solo fa bene a me. Perché? Perché questa esperienza non è solo per me, ma è anche per qualcun altro in questo. Allora guarda come questa esperienza viene a illuminare il modo con cui io sto con mia moglie, il modo con cui sto con mio marito. E questa presenza non solo illumina, ma unifica. Cosa vuol dire? Vuol dire che per certi versi mette e rende unito l'esperienza che forse viviamo come separazione di tanti singoli eventi che possiamo vivere nella quotidianità. Cioè, spesso si sente, ma è normale anche nella vita, guarda come coniugare insieme alla fine della giornata quando si è rotti, frantumati, stanchi, perché la stanchezza prende, impera nelle cose, tirati da una parte e dall'altra per mille motivi. Sembra che non ci possa essere un legame tra, non so, il proprio lavoro o il nostro stare insieme, oppure il far da mangiare e la scuola dei figli, tra le tensioni con i figli e la bellezza anche di essere genitori. Sembrano un po' spaccate, no, queste cose. Se la famiglia riesce a concentrarsi in Gesù, egli unifica. Egli unifica. Unifica tutte queste diverse esperienze che sembra difficile coniugarle o metterle insieme. Cioè, il gestire la giornata con lui può essere veramente una colla che unisce, il motivo che supporta la varietà delle cose, delle persone e anche dei lavori che sto facendo. Come per dire, ma Gesù, in questa maniera, che cosa pensa di quella telefonata lì che sto fatto? O quello che sto facendo? Oppure il cosa dire a mio figlio quando torna a casa? Oppure il modo con cui siamo chiamati a confrontarci e a prendere una decisione? Ti cambia lo sguardo, ma non perché te lo impone, ma perché te lo fa venire dal di dentro. Cioè, perché? Perché c'è presenza di Dio in ognuno di noi e in ogni coppia. Come si comporterebbe lui in certe circostanze? Vedi come il seguire Gesù, il poi vieni e seguimi, alla fine è di una concretezza mostruosa nelle quotidianità che stiamo vivendo. Occorre nel seguire renderlo presente, Occorre nel seguire renderlo presente. Com'è importante in una coppia la preghiera insieme. La preghiera personale, benissimo, benissimo. Ma in una coppia ci vuole anche la preghiera insieme, Cioè educarci alla presenza di un tu, a parlare con qualcuno che è tra noi, che è tra noi. È una sfida pregare insieme, lo sappiamo, nei tempi, nelle modalità, però se tu vuoi seguire una persona, ma se non gli parli, che cosa segui? Se vuoi seguire una persona, anche come coppia, ma se noi due non ci parliamo insieme, ma cosa fai? E guardate che la preghiera coi figli non sostituisce la vostra preghiera di coppia, Perché il rischio è quello, facciamo una preghiera tutti insieme a fine giornata coi figli. Benvenga, meno male, anzi benvenga in questo. Ma poi c'è anche la preghiera di noi due, perché i figli dai il latte, l'omogeneizzato, ma noi due abbiamo bisogno di formaggio, o no? Abbiamo bisogno di roba più sostanziosa. Se no torniamo alla preghiera da bambini e non cresciamo neanche nelle cose e anche nella preghiera. Cioè seguire significa ascoltare, significa decidersi, come abbiamo visto anche nella, significa fidarsi, ma significa anche rispondere, significa perché abbiamo ascoltato, ci siamo parlati in questo. Ed è vero che pregando la mia famiglia diventa più bella. Non è un fatto estetico, ma ti cambia dentro. Pregando la nostra vita di coppia diventa più bella. Perché qui se no scatta l'arte della lamentela, o no? L'arte della lamentela. Ma tu inizi a pregare insieme. Poi anche lì, un buon punto fermo su come pregare. Perché uno vuol dire 10 rosari, l'altro vuol dire un angelo di Dio, perché poi alla fine si litiga anche sul modo con cui si prega, tempi, orari, eccetera. Trova almeno un qualche cosa che sia comune per tutte e due, perché poi pregare si impara pregando, nelle cose. Però la sequela, il seguire Gesù, questo poi vieni e seguimi, parte dal fatto che lo condividiamo insieme. Cioè la presenza di Gesù non è un affare privato tra noi due come coppia. E anche nel metterci le proprie intuizioni. Ma tu cosa pensi di questa cosa qua? Ma tu cosa faresti? Ma tu cosa pensi della mia storia personale? Che cosa vogliamo decidere? Cioè confidare anche in Lui. Guardate che il Signore opera, perché tanti fatti, tante circostanze, a volte il Signore te le mette lì davanti come per dire svegliati, guarda, e guarda come la parola del coniuge non è una parola tra le altre, ma diventa anche uno soffio dello spirito di come si vuole parlare, quando si è insieme nella verità e nel camminare insieme. E poi un ultimo aspetto di questo seguire Gesù, che mi ha incuriosito e anche mi ha detto guarda come la presenza di Gesù negli sposi porta a seguirlo e porta anche a farsi una certa domanda. Noi due, qual è il senso del cammino che stiamo facendo? Abbiamo una meta? Ve lo siete già chiesti? Cioè, Sentite il Papa cosa dice, e abbiamo preso anche la frase nel foglietto, no? Abbiamo bisogno di recuperare questa dimensione ultima e definitiva della nostra esistenza, cioè verso dove siamo diretti. In tal modo gli sposi potranno riconoscere il senso del cammino che stanno percorrendo. Ti viene ogni tanto da chiedere, ma che senso ha tutto questo? Ma che senso ha il fatto di stare insieme? Ma che senso ha di vivere questo momento qua di tornante, oppure di discesa, di salita, oppure non lo so, in questo? Cioè, gli sposi potranno riconoscere il senso del cammino nel dare un significato alla loro meta. Qual è la dimensione ultima e definitiva che stiamo vivendo? Cioè, io non posso capire il cammino che sto facendo con te se non mi do una meta. Dove vado? Dove siamo diretti come famiglia? Qual è il nostro scopo ultimo? Morire sereni? Qua provoco un po', in questo. Avere una bella tomba di famiglia? Per dire ce l'abbiamo fatta, siamo sepolti uno accanto all'altro? Cioè, che scopo ci diamo? Vuol dire uno scopo che va al di là dei propri figli, Noi due come coppia, che scopo ci diamo? Cioè, al di là dei figli che ci sono, della sistemazione che avranno, cioè, dove vogliamo andare? Per alcuni ho sentito morire a poca distanza l'uno dall'altro, così almeno siamo a posto. Oppure, qual è in questo? Perché? Perché se non hai uno scopo nella tua vita come coppia, lo riferisco anche per me come sacerdote, in questo. Allora, se non ho questo ultimo, questa destinazione, questo orizzonte qua, allora devo trovare il senso, se non ce l'ho, in quello che faccio. Qua. Cioè, l'attenzione non è più rivolta là, ma è rivolta al mio oggi, alla mia quotidianità. Speriamo, ad esempio, di morire guariti. Speriamo, ad esempio, di morire sani. Speriamo di non aver troppi dispiaceri nella vita. Speriamo. Cioè, alla fine, qual è e che decisioni siamo chiamati a prendere? Cioè, vivere la nostra famiglia e basta sarebbe troppo riduttivo. Ma il Signore ti chiede di vivere, è già una bella conquista, ma il Signore ti chiede di fare qualcos'altro in più. Cioè, nell'esperienza cristiana e come cristiani, noi abbiamo un DNA divino che a volte non prendiamo in considerazione anche nello scopo ultimo che siamo chiamati a vivere e ad affrontare. Cioè, siamo chiamati, tra virgolette, a tornare a casa. Guardate, siamo chiamati a tornare a casa, anche come coppie in questo, e a fare famiglia grande. Fare famiglia grande cosa significa? Fare famiglia di figli di Dio. Fare famiglia in cui siamo chiamati a vivere con la sua presenza. Nella sua presenza. E questo far famiglia grande, far famiglia di Dio, parte già da adesso, parte già di qua, parte già nelle cose che faccio. Prova a guardare tua moglie come figlia di Dio, o tuo marito come figlio di Dio. Perché? Perché saremo chiamati a questa far famiglia grande, cioè a essere davanti al Signore per sempre, nel vivere nella pienezza di questo amore. Per certi versi, la messa che viviamo oggi, senza per certi versi, la messa è un anticipo che saremo chiamati a vivere in pienezza quando vedremo Dio faccia a faccia, cioè tutti uniti nello stare con Lui. Però sei chiamato ad anticipare questo momento. Ecco perché il dire questo Papa dice: senti famiglia, avanti, famiglia, cammina, famiglia, non ti fermare, famiglia, non fermarti al tuo oggi, ma guarda la meta del tuo orizzonte in questo. E allora ogni famiglia è chiamata a fare famiglia grande. Ma se c'hai una presenza di Dio nel cuore, non vuoi vederla, non vuoi incontrarlo. E allora il Papa alla fine, sapete cosa dice di questo? Ognuno deve avere questa meta in questo. E dice, guardate, che contemplare la pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette anche di relativizzare il cammino che stiamo facendo come famiglie. per smettere di pretendere dalle relazioni interpersonali una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza che potremmo solo trovare nel regno di Dio. È particolare, eh? Guarda che la perfezione tu in casa, come per dire, non ce l'avrai mai. Ma se il tuo scopo è di avere una famiglia perfetta, scordatelo. Se il tuo scopo è di avere un marito perfetto, scordatelo. O una moglie perfetta, scordatelo in questo. Prendo le parole del Papa, quindi mi difendo abbastanza bene in questo. Andatela a leggere, eh? Amore e giustizia capitolo 9, guardate. Scordatelo questo, perché noi pretendiamo per certi versi di avere il paradiso già qua. Questo non è l'autogiustificazione, vabbè, allora ce la facciamo andare bene, eccetera. Cioè, ma quel se mia moglie fosse perfetta, se mio marito fosse perfetto, se i vicini di casa fossero così, se i miei amici fossero così, o i miei colleghi di lavoro. Cioè, relativizziamo anche questo discorso qua e collaboriamo a stare anche con chi non è perfetto. E pretendere la perfezione, guardate, è un delirio di onnipotenza che nessuno c'ha. Apro e chiudo parentesi e poi concludo. Quanto delirio di onnipotenza anche come coppie potete avere con i propri parroci o con i propri preti o con le proprie suore. Ma lui dovrebbe fare, lui dovrebbe essere. Sì, sì, guarda anche te, però. Cioè, ce n'è per tutti qua, ce n'è veramente per tutti. Però vedi, se tu hai a mente la meta che ti dai, come cambia questo rigiorno. E allora, sapendo che la direzione si chiarisce giorno per giorno, nelle cose che... Quanto e come, rispetto a 5 anni fa, siete cambiati? O no? Quanto e come, rispetto a 10 anni fa, siete cambiati? Quanto e come, nelle fare entrare una presenza di Dio nella propria vita, si cambia e si cambia in meglio? Che non vuol dire negare il passato, ma riconoscere un orizzonte diverso. Anzi, per certi versi ogni tanto ti dici, mamma mia, se torno indietro guarda come ero. Oppure da giovane dici, ma io fa così non avrei mai fatto assolutamente, eccetera. Però vedi, poi alla fine le cose ti cambiano dal di dentro e allora questo cammino si è chiamati a prenderlo, ad accoglierlo. Allora la testimonianza. Le testimonianze che vogliono andare su questo orizzonte qua. Cioè, come cambiano le cose, no? La consapevolezza di far entrare una presenza di Gesù nella propria vita. Come ti cambia? Continuiamo sempre a cambiare, cioè non è che uno è arrivato e a posto. Però ti dà un orizzonte diverso. Oppure c'è la quotidianità dei piccoli gesti d'amore. Questa quotidianità... Di cesello, no? Questo lavoro di cesello nelle cose. E allora è un camminare insieme. Che il Signore ci accompagni. E l'adorazione sarà proprio su questo orizzonte qua. Il seguire te, Signore, ma dandoti spazio in quello che sei per noi.